Vorrei lasciare la parola al relatore, il primo relatore del pomeriggio, che è Romano Madera. Il tema è la patologia del desiderio e ricerca del senso. Il professor Madera è professore di filosofia, ma è anche membro delle associazioni italiane di psicologia, e quindi il tema è molto trasversale a diverse discipline delle scienze sociali e umane.
Vorrei cominciare dalla fine. La fine, in qualche modo, per un puro caso, l'ha già detta Mancini oggi, e in sostanza con una adesione fino al dettaglio delle cose che ha detto lui. Penso che sul tema finale, cioè la ricerca del senso, non ci sia granché da aggiungere. Ci arriverò poi a ricongiungermi per un aspetto specifico, ma direi che l'intero discorso di Mancini mi aiuta a stringere le parti conclusive. Tuttavia, a un certo punto del suo discorso, parlando dell'amore e quindi parlando di quella dimensione dell'esistere che secondo lui è e porta alla compiutezza e dunque a una certa forma della felicità e dunque al senso, parlando di questo, nello scorrere della frase si è ascoltata la parola limite. La parola limite è una parola invece in gran voga in tutte le varie psicologie che si occupano della clinica, anche quando cercano di andare un po' al di là di se stesse e scorgere qual è l'orizzonte storico-sociale, la trasformazione della mentalità nella quale si pongono. E grosso modo c'è una grande intesa sulla notazione che proprio l'assenza del limite starebbe alla base di gran parte delle patologie, e diremo anche di una sorta di patologia della normalità. Allora, il problema è questo, che Mancini diceva, bene, per accedere a questo terzo dell'amore, che sarebbe la capacità di partecipare a un bene più grande, un terzo essenziale, altrimenti la relazione ovviamente è aperta a ogni forma di perversione, di distruttività, esattamente dell'amore stesso, che può essere amore puramente rispecchiante se stessi, cioè narcisismo, può essere fusione e confusione e divoramento dell'altro, eccetera, eccetera, no? Può essere utilità e dunque sostanzialmente manipolazione dell'altro. Allora Mancini dice bisognerebbe accettare il limite. Ecco, noi partiamo da qua, perché questo però è il reale problema, e cioè la ricerca del senso, la cura del sé, eccetera, sì, ma si devono in qualche modo misurare con la situazione concreta, con il tempo concreto che noi viviamo. Allora, una prima considerazione è che siamo così convinti che c'è qualche cosa che non va, che il disagio è diffuso, che la parola cura, anche la cura del sé ovviamente, e la parola vicina, terapia, sono parole inflazionate, sono parole che riguardano ormai il quasi tutto, sono dappertutto, tanto da dar luogo a una polemica molto alta, molto acuta, da parte di una certa tendenza, diciamo così, critica della società, fino a configurare quella che Furedi appunto ha chiamato, e la definizione poi ha fatto un po' il giro del mondo, la società, meglio lui l'aveva chiamata la cultura terapeutica, la società terapeutica. Ora, su questa faccenda, e cioè che il fenomeno psi, già l'aveva detto anche Castel, che è un sociologo, anche il sociologo della comunicazione assai importante, il fenomeno psi è onnipervasivo, c'è una sorta di psicologizzazione del tessuto sociale, questo lo si vede dai disturbi scolastici, disturbi di coppia, persino ormai alle vicende politiche, c'è di mezzo la psiche in qualche modo. E questo fatto è addirittura spinto spesso dagli stessi livelli istituzionali, dalla scuola agli ospedali, ai centri di salute mentale ovviamente, ma fino alle, ai giornali, alle riviste, alle, ai media, alla politica. E diremo anche che dirò anche che si fa presto a fare dell'ironia, un'ironia quasi obbligatoria su tutto ciò, tanto per corroborare la posizione di Furedi e di quelli che lo seguono. E cioè, tutto si deve curare in effetti, no? Dalla cellulite al russare, dall'ansia alle crisi amorose, dallo stress all'insonnia, dall'insuccesso scolastico ai problemi dell'insegnamento, le dipendenze, i video, dipendenze da tutto, videogiochi, sesso, cocaina, eccetera, eccetera. In sostanza tutto va bene perché sia in qualche modo indicato come patologia e nello stesso tempo, dunque, si formuli una richiesta di terapia. Questa analisi, dunque, è fin troppo, a me sembra, fin troppo facile, l'ironia fin troppo ovvia, e tanto più è ovvia l'ironia sul modo con cui si cura. Tutto è diventato terapia. I cristalli, i fiori di Bach, gli antidepressivi, l'ipoterapia, la pet terapia, cioè la terapia con i cuccioli, la danza, i tarocchi, i profumi, persino i carboni ardenti per i manager, no? Quindi veramente è facilissimo fare dell'ironia sulla società terapeutica. E tuttavia, c'è soltanto da fare dell'ironia o soltanto da tirar fuori la mannaia della critica, della sofisticata critica intellettuale, per dire che tutto ciò, insomma, in fin dei conti è una specie di gigantesco oppio dei popoli di seconda o terza generazione, e cioè ormai svilito, no? Si è passati dalla religione a questi abbalocchi e profumi. Io credo che qui invece si faccia un errore non molto misericordioso nei confronti della nostra condizione. Cioè, mi sembra un fatto che questo disagio diffuso mostri una inadeguatezza personale, però naturalmente diventata sociale, di fronte a ogni sorta di pericoli, problemi sociali, familiari, relazionali, professionali, eccetera. E che leggere tutto ciò, come è stato letto anche in conseguenza della grande lezione di Foucault, peraltro, anche quella secondo me da questo punto di vista assai problematico, si è vista in sostanza come una sorta di potere disciplinare, come lo diceva Foucault, no? E cioè un potere anonimo, che non è certamente soltanto da una parte della società, ma è microfisica dentro ciascuno di noi, che finisce a una sorta di autosorveglianza, e cioè che produce effetti di soggettività, cioè al nostro interno, ciascuno di noi, nel nostro comportamento, che sviluppano in fin dei conti o che tendono a far sviluppare gli individui in una direzione compatibile con il potere istituito. Per dirla alla breve, sinteticamente, e per dire una grande pensiero di Foucault. E certo è un po' pretenzioso naturalmente dire che tutto ciò non funziona. Eppure, proprio per dirla assai brutalmente, Questo mi sembra non vedere, questa modalità mi sembra non vedere come, anche se fosse vero, e anche nella misura in cui è vero, tuttavia non dice nulla al bisogno che in questi sintomi, sintomi di richiesta di cura e sintomi di offerta di terapie, anche le più sballate, non dice nulla circa la risposta possibile a questa sofferenza sintomatologica. In sostanza sarebbe come dire molto rapidamente che, a proposito di un discorso che è venuto fuori oggi, noi pensiamo che le tecniche di disinquinamento dell'oceano siano in qualche modo funzionali al potere istituito, è perfettamente vero. La green economy sarà il grande affare di ripresa produttiva dopo la stasi e alla crisi dovuta alla crisi finanziaria, questo è assai probabile. E con ciò? E allora? E allora vuol dire che non rimane il problema della falla davanti alle coste degli Stati Uniti? Vuol dire che non facciamo nulla? Mi sembrerà abbastanza banale questo discorso, ma ricordiamoci di nuovo, e che cosa facciamo di fronte al sintomo? Cosa gli diciamo? Diciamo che siccome queste terapie non funzionano, queste terapie sono, come dire, dei modi sostanzialmente per interiorizzare un disagio che non dipende unicamente ovviamente dal soggetto, allora quel soggetto non deve curarsi, non deve cercare i modi, anche confusamente, o comunque non dobbiamo interrogarci sul fatto che questi sintomi diffusi, insisto, sintomi della cura e sintomi che sono anche i sintomi della cura e i sintomi che vengono dal disagio. O invece bisogna comunque interrogarsi, magari con grande difficoltà, sul fatto che questi sintomi sono l'espressione di una sotterranea, e mica tanto sotterranea, di una continuamente risorgente, evidentemente, disperazione. Disperazione, perché riguardano tutti i passaggi essenziali della vita, come dopo torneremo a dire. Se non ce la facciamo più a vivere, e proprio non ce la facciamo più a vivere, attenzione, nel tempo e nel luogo, che non è tutto il mondo, che è una parte del mondo, dove la sopravvivenza materiale è diventata più facile, allora questo costituisce un problema gigantesco, che non possiamo risolvere con qualsiasi analisi di trasformazioni di modi disciplinari del potere. E io direi che proprio per questo si diffondono le cure psi, le cure dell'anima. E dopo vedremo a quale tipo di mancanza, in ogni caso, questo tipo di cure cerca di rispondere. Di nuovo, noi siamo di fronte, cioè, a una, questo era il titolo della mia relazione, a una patologia diffusa. Jung diceva già negli anni 30, non avrei niente in contrario a definire questa patologia come la normale nevrosi del nostro tempo. Ma si riferiva appunto all'assenza di senso. Noi facciamo un passo indietro, che certamente non riguardava così tanto gli anni 30, e cioè io penso, e come tanti altri peraltro, che sia in atto, con una trasformazione storica che è durata secoli, ma che è esplosa negli ultimi 50-60 anni, per ragioni anche di trasformazione del tessuto e dell'organizzazione economico-sociale, che non sto adesso, che non ho il tempo di seguire, a una patologia del desiderio, cioè l'estensione dei bisogni, abbiamo sentito ieri Natoli, e quindi delle necessità immediate della vita che si danno come cose, oggetti, persone da consumare immediatamente, ma l'estensione di questi bisogni, l'estensione enorme, capillare, ossessiva, quindi che trasforma in realtà anche il bisogno immediato in desiderio e nello stesso tempo non dà limite al desiderio, perché in qualche modo legittima ogni tipo di desiderio e lo deve fare. E lo deve fare. Questo ha la sua origine, in secondo me, la sua vera radice nella lontana trasformazione all'inizio del Novecento del sistema produttivo in produzione di massa per i consumi di massa, cioè ha a che fare con la nascita del Fordismo e poi naturalmente in uno sviluppo che è molto andato al di là del Fordismo stesso. Parentesi sulla, virgolette, analisi sociale che ci può star dietro, ma questo produce, appunto, questa estensione, produce il fatto che si debbano mano a mano, gradualmente, togliere qualsiasi tipo di barriera e limitazione al nostro desiderio. Bisogna poter far desiderare tutto a tutti, potenzialmente, unicamente limitato dalla loro capacità di acquisto. Si realizza così a secoli e secoli di distanza, ma non a caso ogni tanto i profeti ci vedono lungo, in questo caso il profeta è Dante, che vedeva sorgere la gente nuova, e nel quinto canto dell'Inferno, non parlando della gente nuova, ma parlando di... diceva che Semiramide, la lussuriosa, fe licito il libito in sua legge, cioè ha fatto diventare lecito, legge, ciò che è desiderio. Ha fatto diventare legge la libido stessa. Straordinaria, io credo, acuta visione del momento del capitalismo nascente, no? Che nasce storicamente, come diceva un grande studioso, mio caro amico Giovanni Arrighi, nel lungo XX secolo, proprio nelle città italiane, Firenze, Venezia e Genova. Bene, questo dice invece compiutamente che cos'è il mondo che è nato dalla globalizzazione capitalistica, o meglio ancora dal capitalismo globale. Questa dunque illimitata estensione e approfondimento del desiderio, e di un desiderio che è appunto come i bisogni, capillare, ossessivo. La splendida lezione di Gad Lerner oggi sulla questione delle emozioni, cioè prodotta e riprodotta in continuamento attraverso, tra l'altro, modalità, lui non ha detto così, ma insomma mi pare che la sintesi possa essere questa, di shock e spot, cioè in modo puntuale ma nello stesso tempo irrelato, senza memoria, senza filo, senza tessuto, filo, memoria, senso, orientamento. Allora tutto ciò produce una patologia, perché il desiderio illimitato in qualche modo intanto patologizza se stesso, cioè non riesce più a essere desiderio, neppure. Perché il desiderio è comunque desiderio, è la trasformazione umana, propriamente umana, dell'abbisognare. Il desiderio è desiderio di mancanza, è desiderio sempre di qualche cosa d'altro, è tendenzialmente desiderio d'altro, tanto d'altro, che il desiderio non si acquieta, il desiderio è potenzialmente infinito. Ora, questa infinità profonda del desiderio è stata orizzontalizzata nell'insieme delle cose, delle prestazioni, delle azioni, delle percezioni, e dunque continuamente esposta alla sua ripetizione, e più si ripete e più si diversifica, non diversificandosi nella profondità, più diventa insignificante. Per dire con una frase come si potrebbe dire il desiderio, ma è soltanto una metafora, scelgo una frase di Paren che dice, a proposito dell'amore, di nuovo è un tema che si è sentito molto ben in rilievo nella relazione di Mancini. Amare è cercare attraverso qualcun altro, attraverso qualcun altro, una rivelazione, ve lo ricordate al risveglio, una rivelazione che egli non contiene, ma che verrà grazie a lui e per il quale è necessario. E per la quale è necessario. Cioè, era proprio il terzo, no? Tutto sommato sempre, anche nel desiderio d'amore, l'amore più riuscito, eccetera, c'è sempre qualche cosa che lo eccede. C'è sempre una promessa di felicità, no? Si può dirla in modo più popolare, attraverso quella fantastica per la mia generazione, ma vedo che non ci sono molti giovani in sala, e quindi si può usare, immagino il cielo in una stanza di Gino Paoli, no? Questa stanza non ha più pareti, ma alberi all'infinito. E dove li vede gli alberi? Gli alberi non ci sono. L'infinito non c'è, c'è la stanza e c'è una persona, ma quella persona è il simbolo, è la parte visibile di quello che è invisibile, ma quella persona in qualche modo ne diventa tramite dell'infinito, è perfetto. Allora, è esattamente questo tipo di desiderio che viene attaccato, penalizzato, ma in definitiva sgonfiato, da cui naturalmente anche le patologie della famosa caduta del desiderio, anche sessuale. Ma tutto questo comporta anche, proprio perché il desiderio è senza limite, che senza limite è impossibile o diventa sempre più difficile entrare in un quadro di identità. Chi sono io? Certo, domanda costitutiva della religione, della filosofia, eccetera, ma tutte le società e tutte le culture sanno bene che anche attraverso la religione, la filosofia, eccetera, ma attraverso le loro istituzioni, bisogna rispondere a questa domanda. E questa domanda, nel bene e nel male, è risolta da certi quadri di identità. Le nevrosi di un tempo e anche certe colorature psicotiche stanno fondamentalmente tra il desiderio e la legge, proprio perché si iscrivono in quadri di identità. Dentro questi quadri di identità io non ci sto e divento nevrotico. Le famose prime grandi esperienze terapeutiche di Freud con le isteriche, no? Di cui diceva grande sensibilità morale, borghesia viennese, eccetera, donne maritate, e quindi improvvisamente condannate alla vita familiare, alla prigione della vita domestica, dove le loro abilità non potevano più avere nessuna forma di vera espressione, di vera forza, e dunque crisi. Legge, da una parte, dall'altra parte desiderio, crisi, o si entra in un certo quadro di identità, oppure questo è il tipo, diciamo così, della nevrosi. Naturalmente ci sono tante altre forme, ma non possiamo qua stare. Oggi io credo che la forma, io credo ma con tanti altri, che la forma sia del tutto diversa, e cioè non sia il desiderio contro la legge, ma sia il desiderio rispetto a una prestazione che, proprio perché il desiderio è senza limite, è essa stessa senza limiti. E dunque, se una prestazione è essa stessa sempre senza limiti, il sentimento di inadeguatezza è totale. Ed è per questo, finiamo il ragionamento allora, che l'inadeguatezza diventa inadeguatezza di tutti i momenti della vita, che tra l'altro tutte le società avevano sottolineato con i famosi riti di passaggio. Inadeguatezza a fare i figli, inadeguatezza a tirarli su, inadeguatezza nei confronti della scuola, inadeguatezza nei confronti del lavoro, inadeguatezza dell'educazione sentimentale, impossibilità di affrontare il dolore, rimozione della morte. Cioè, inadeguatezza di fronte alla vita. Inadeguatezza di fronte alla vita perché non si sa più che posto si ha in questa vita. Attenzione, non si ha più, noi, il linguaggio ci frega sempre in questo, perché poi sembra che uno dica non c'è più e prima chissà che cosa c'era. No, prima c'era anche molto di peggio. Questo secondo me va detto, almeno io penso così. Questi sono i drammi della libertà moderna, che è straordinaria e che meglio forse mette l'umanità, in questo caso per la prima volta c'è la possibilità di essere di fronte a se stessi. Forse perché si è liberi, inadeguati, eccetera, perché naturalmente la servitù, la schiavitù dei quadri di identità precedenti obbligatori, come dire, riparano forse l'ordine sociale da alcuni disagi, ma nello stesso tempo impediscono in realtà di essere in qualche misura, per la misura nella quale si può essere, non si può essere del tutto naturalmente artefici del senso della vita, come ha detto giustamente Mancini oggi, ma almeno in parte, per quella parte che è decisiva per la nostra vita, che dipende da coscienza e volontà. Che tipo di cura? Non ci sono già sempre state cure? Bene. Allora, su questo piano diciamo che sì, certo, la cura del senso, del significato, no? Chi sono io dentro un significato, dentro un orientamento. Dovremmo parlare a lungo della necessità, secondo me, anche biologica dell'orientamento, da cui poi la necessità culturale e da cui poi anche la necessità spirituale, ma la dobbiamo lasciar perdere. Non c'erano più cure, certo che c'erano, le religioni sono state in varie forme, miti, riti, religioni, eccetera, e per una certa parte della società assai ristretta, diciamo così, per l'elite più razionale, le filosofie, sono state per tanto tempo questo tentativo di risposta anche alla costruzione complessiva del senso. Ma vi citerò una bella frasetta di Jung che la dice lunga, e questo già appunto negli anni 30. La psicoterapia, dice Jung a un certo punto, viene spinta a sconfinare in ambiti un tempo riservati a sacerdoti e filosofi. Nella misura in cui questi ultimi oggi non operano più, o in cui viene negata dal pubblico la facoltà di operare, si vede quale lacuna la psicoterapia sia talvolta chiamato a colmare e fino a che punto la cura d'anima e la filosofia si siano allontanate dalla realtà della vita. Al pastore d'anime si rinfaccia che si sa già quello che stava per dire, al filosofo che le sue parole non hanno mai utilità pratica. La cosa curiosa è che entrambi, a parte eccezioni rarissime, professano una decisa avversione per la psicologia. E questo, secondo me, vale ancora oggi. Jung, tra l'altro, se ne intendeva abbastanza perché era figlio di un pastore protestante. E voglio dire, questa è un'esperienza che hanno fatto in molti, no? Basta ricordare, non so, la gran parte almeno dei funerali a cui ho assistito io, se non ho assistito i miei amici, avendo una qualche età, un po' li ho sentiti, e poi essendo stato un bravo chierichetto della Chiesa Cattolica quando ero giovane ne ho sentiti una marea, il prete dice cose fantastiche, ma che sono irrelate con quel tipo di vita, irrelate con quella persona, e dunque sono frasi che non hanno più il senso, perché non hanno più le scale con cui arrivare al sentito, al vissuto delle persone. Ma questo non è un difetto qualsiasi, questo è un difetto in qualche modo inevitabile. Inevitabile perché? Perché si tratta di riformulare la ricerca di senso, partendo non che è giusto, buono, ma semplicemente dalle condizioni reali. E le condizioni reali sono quelle appunto di una società individualizzata, anche se l'individuo è solo formale, di una libertà che è solo formale, ma che però c'è, dall'assenza appunto di quadri di identità stabili, dal fatto che tutto è lecito, salvo poi stabilire la legge soltanto sui rapporti di forza o la competizione reciproca o la vana proclamazione retorica di quello di cui non possiamo fare a meno, che quindi poi finisce per suonare esclusivamente un pregiudizio nei confronti di tutto il resto. Vorrei essere provocatorio, ma non lo faccio, anche su quello che oggi va per la maggiore, no? I delitti che non si possono capire, che non si possono perdonare, eccetera, eccetera, e mentre poi tutto il resto del mondo e tutto il resto della stessa informazione dà tutt'altra invece indicazione, allora è evidente che questa legge è una legge di Pulcinella per un verso, proclamatoria per l'altro verso, funziona soltanto quando funziona come diretto rapporto di forza, naturalmente, o di competizione. Naturalmente queste cose la gente non le capisce, ma le sa lo stesso perché le sente, e naturalmente ogni tipo di appello di questo genere diventa assolutamente, appunto, vuoto moralismo. Ma ancora Jung dice: va ammesso che noi psicoterapeuti dovremmo essere veri filosofi o medici filosofi, anzi che già lo siamo, anche se non vogliamo ammetterlo, perché una differenza troppo grande divide ciò che noi facciamo da quello che all'università viene insegnato come filosofia. Qui ci sarebbe tutto un discorso con la filosofia come originariamente modo di vivere, come diceva Doyle, poi invece la sua trasformazione in soltanto in un residuo importante, però che è soltanto un residuo di tipo, virgolette, razionalistico e fondamentalmente accademico, no? E cioè distaccato da ogni modo di vivere. Ma la cosa che qua mi interessava era far vedere come Jung coglie la necessità. Da un lato la necessità che solo la ricerca di senso è in definitiva la vera terapia, al di là di tutte le terapie, ma attraversando tutte le terapie per un verso. Dall'altra parte che capisce che questo avviene perché vecchi quadri di orientamento, soprattutto nella loro modalità, non sono più capaci di parlare. E come dice questa modalità? La dice nella battuta curiosa finale, dice: il fatto curioso, appunto, è che poi tutti hanno una grande avversione per la psicologia. Che significa questo? A me non interessa affatto fare la difesa della psicologia, della psicanalisi come disciplina, eccetera. Ma io credo che come fenomeno sociale esse rispondano a una qualità del nostro mondo che l'ha trasformato fino alle radici, e cioè la qualità della, appunto, della sua atomizzazione, che corrisponde però alla sua possibilità di individuazione, cioè alla profonda, virgolette, almeno libertà formale di scelta, che diventa anche però un sentito di libertà, cioè una trasformazione epocale che naturalmente ha avuto secoli per farsi, da un modello, diciamo così, in cui c'era una tradizione, le società tradizionali, in cui l'innovazione è un'appendice della tradizione, che hanno dunque come forma educativa la proposizione di un modello, e rispetto a questo modello possono indirizzare la gente verso un'imitazione del modello, più o meno riuscita. Queste cose si tengono dal modo di produzione e di scambio al modo di trasmettere la cultura, la tradizione, al modo di educare, il modello, al modo di produrre effetti di soggettivazione, di educazione, eccetera, che è appunto l'imitazione. Ma il nostro mondo è fondato, non è che non ci siano tradizioni, modelli, imitazione, ovviamente, ma è fondato sull'opposto, che adesso include quello che l'ha preceduto. Cioè oggi è l'innovazione che può permettere anche la tradizione. Questo orologio Tissot è un orologio di vecchio stampo che funziona in realtà con le pile, però è la riproduzione di un vecchio orologio Tissot, e questo ne ha fatto una certa fortuna nel mercato per un certo periodo. Cioè è l'innovazione che legittima la tradizione, quindi l'opposto di quello che succedeva nel mondo precapitalistico e anche negli inizi e anche nel primo sviluppo del mondo capitalistico. L'innovazione, l'originalità a tutti i costi, fino al ridicolo. Ogni cosa per essere accettata deve essere originale, lo dice il nostro linguaggio comune: se una cosa è vecchia è una cretinata. E il cambiamento. Bisogna ovviamente continuamente cambiare, quindi il modello non è più affatto quello dell'imitazione, ma casomai è quello del cambia continuamente, e cambia continuamente anche punti di riferimento, cambia continuamente anche orizzonti. La ricaduta è ovviamente un profondo disagio dell'anima. Non si sa come comportarsi, ma questo è tipico dell'umano, ma questo provvedevano appunto le istituzioni. Oggi le istituzioni stesse spingono per il massimo di innovazione, il massimo di originalità, il massimo di cambiamento, che naturalmente è del tutto necessario, perché altrimenti non vivremmo neanche nel mondo in cui siamo, no? E tuttavia questo comporta che se si sa, forse, o qualche volta si crede, come è possibile vivere, questo possibile vivere ci sta stretto. Non ci sono più appunto i quadri di identità che instradano. Questi quadri di identità riguardano anche di nuovo le forme patologiche, no? La depressione, una delle patologie più diffuse, almeno nominalmente, oggi è letta appunto come fatica ad adeguare se stessi alle prestazioni. Dall'altra parte l'ipomaniacalità o la maniacalità, cioè il tentativo invece di essere ossessivamente alla pari con quello che sta succedendo. Ma noi possiamo leggere anche le malattie che hanno a che fare con, per esempio, i disturbi alimentari da questo punto di vista, perché la prima identificazione di sé è la propria corporeità. Allora una qualche tortura o deformazione della propria corporeità è sintomo del fatto che non si sa e non si sta bene in quello che si crede di essere. La forma della dipendenza dalle cose, sono talmente debole che sono totalmente dipendente. Le forme di narcisismo, che sono una difesa dalla difficoltà della relazione, e nella difficoltà della relazione questo significa che io non so chi sono e ho bisogno di un continuo rifornimento narcisistico per rifornire il buco che ho dentro. I disturbi di personalità, beh, questo lo dice il nome stesso. Allora, noi possiamo dire che queste patologie, che sono patologie del desiderio, dell'orientamento di senso e dei quadri di identità, in forme diverse ci dicono esattamente questo. Ci dicono che il sintomo porta una domanda di significato alla quale bisogna rispondere. Adesso mi avvio alla conclusione dicendo nella sostanza che, e per questo dicevo sì, ma il limite? Bene, io dico che da un certo punto di vista, al di là stesso, anche se parlerò di alcuni aspetti proprio della tecnica psicanalitica, soltanto ovviamente per sommissimi capi, sono una delle risposte più significative, anche filosoficamente, anche per la concezione del mondo, della nostra condizione. Per esempio, già la prima cosa, l'analisi non cura il sintomo. E quando qualcuno dice che l'analisi cura il sintomo, dice una cosa che lo sa o non lo sa, è una buffonata. L'analisi ascolta il sintomo, l'analisi prende il sintomo come domanda, che cosa vorrà mai dire? È un signore che noi dobbiamo ospitare, questo individualmente, naturalmente, anche socialmente. Che dobbiamo ospitare, in qualche modo si potrebbe dire che per l'analisi il sintomo ha sempre ragione. Che non significa essere cinici o dire ah c'hai un bel sintomo oppure ho un bel sintomo, ma che significa essere, nonostante il dolore, consapevoli che da quello non uscirò senza intrattenere un dialogo, un colloquio e cercare naturalmente delle risposte. E questo lo fa addirittura dal patto iniziale, che apre lo spazio simbolico proprio perché non accontenta il bisogno e quindi apre lo spazio al desiderio. Non ti dico hai il sintomo, tieni, te lo risolvo con questo medicamento, con quell'altra cosa, con quell'altra tecnica, no. Anzi, frustro il tuo desiderio di immediatamente risolvere e togliere la domanda, perché so che la domanda è più importante per te del tuo desiderio in questo momento, del tuo bisogno, anzi in questo momento, di fare a meno di quel sintomo. Ma l'analisi scopre anche negli scarti le scarti in due sensi, ciò che è stato scartato e ciò che scarta, che va via dalla via già tracciata, della vita preordinata, usa gli scarti come portatori di possibile nuovo senso. E giustamente, quando noi siamo incartati, siamo bloccati, abbiamo bisogno di una nuova fonte di immaginazione. Quando le nostre soluzioni sono bloccate, noi dobbiamo inventarci delle altre soluzioni. A cosa faremo riferimento? Dove possiamo andare a pescare? In qualcosa che si produce spontaneamente da noi, che ha un significato, ma che per avere del tutto questo significato deve essere accolto e deve essere interpretato. Allora, il lapsus, l'azione mancata, i sogni come capacità di sognare ad occhi aperti, cosa che Jung aveva già usato come tecnica addirittura dentro l'analisi, il disegno dentro l'analisi, oggi che so il gioco della sabbia, l'immaginazione attiva, questo dentro e soprattutto fuori dall'analisi per Jung, il confronto con le potenze fantastiche della nostra mente, che non significa fantasticare a piacere diretti dall'io. Io voglio, quella cosa lì mi piace, no, il contrario, è fare emergere qualcosa che forse l'io non vuole neppure ascoltare. E questo io credo sia una grande, una enorme trasformazione. Enorme trasformazione nel senso che la vecchia tecnica, che non era sbagliata, ma era adatta a quel tipo d'uomo, la vecchia tecnica nella metafora platonica, no? Del Fedro, che è la tecnica dell'auriga che sferza i cavalli, che col morso gli strappa le labbra, no? Le froge anche in certi casi, per tenerlo, la frusta, che è il modo di addomesticare con quella doma così dura le passioni. Per questo è sicuramente passato nella filosofia, nella religione, eccetera, eccetera. No? Platone diceva questo, Epicuro, che è dall'altra parte dal punto di vista della teoria, dice ecballei pathos, buttalo fuori il pathos, buttalo fuori. Cioè devi usare una forza tale da impedire che il tuo territorio sia minimamente occupato da un pathos non addomesticato. Niente di male. Un altro grande filosofo avrebbe detto, Galen, quelli erano uomini di carattere, non è né positivo né negativo, e questo tipo di cosa poteva funzionare. Oggi, per vari motivi, alcuni li abbiamo detti, ma soltanto alcuni, non può più funzionare. Bene o male che sia. Allora noi dobbiamo accettare la situazione presente, dobbiamo passare alla doma dolce. Oggi la doma dolce non è soltanto un film, non è soltanto un libro, è anche una tecnica, si fanno business, vuol dire che è socialmente, ha trovato una sua qualche convalida. Cioè bisogna imparare il linguaggio equino. Freud fa tutt'altra cosa nel piccolo Hans. Cerca di capire che cosa significhino i due cavalli del piccolo Hans. Uno che cade e l'altro che morde. Sono fantasie, stupide fantasie di bambini. Ma Freud, analizzando quei due cavalli, tira fuori la storia del piccolo Hans. Vedete? Il lavoro è completamente diverso. Intanto noi non lo sappiamo neanche cosa siano questi cavalli. Dobbiamo interrogarli, farli parlare con il loro linguaggio. E questa è, io credo, la imperitura, trasformazione del modo di pensare che la psicanalisi porta nella concezione del mondo. Dunque, l'apertura dello spazio simbolico, la diversità dell'avere a che fare con le emozioni, i sentimenti, che non sono la stessa cosa. L'apertura dunque di uno spazio di libertà, lo spazio di libertà perché proprio nella cosiddetta neutralità analitica, che non è l'analista che non sente niente, che è una vera favola. Se è stata vera, è stata vera per un primo periodo di una prima teorizzazione di Freud e poi abbandonata dai freudiani, tanto, da Jung subito, da Adler subito. Ma la libertà è la libertà che è consentita all'altro, voi naturalmente riderete perché l'analista si fa pagare, all'altro da un sacrificio del riconoscimento personale dell'analista. L'analista, come l'altro, sacrifica tempo, denaro, e naturalmente sacrifica anche il fatto di non avere il suo sintomo guarito, così l'analista rinuncia al riconoscimento personale, o soltanto al riconoscimento personale come più o meno bravo analista. Tutti noi cerchiamo il riconoscimento personale in qualsiasi relazione, anche la più perfetta. Io ti dico questo e questo deve avere un effetto da parte tua. Ti dico questo e tu ti dovrai comportare in modo più gentile, in modo più amorevole, vorrei che tu facessi questo, facessi quell'altro, eccetera, eccetera. Questo è normale, non c'è niente di cui scandalizzarsi. Ma è evidente che questo tipo di rapporto preclude un certo grado di libertà che all'uomo individuale, senza quadri di identità del nostro tempo, diventa necessario come l'aria, cioè poter parlare liberamente senza che l'altro si senta in qualche modo o sia lì per richiedermi un qualche riconoscimento di sé. Parlo solo io, come paziente, consultante, analizzante, e non mi interessa affatto che questo abbia risposte in te e ce le ha sicure, anche affettive, anche di dolore, perché tu sei lì per questo e non mi racconterai la tua storia. Non mi racconterai la tua storia. Questo apre questo spazio di libertà che è la totalità di una parola in ricerca. Dunque, un luogo dove possiamo concederci quello che per rispetto umano e per convenienza sociale e per convenzione sociale non possiamo dirci. E apre lo spazio della ricerca della verità. La ricerca della verità. La verità è un orizzonte al quale non si arriva mai, ma una cosa è tendere a questo orizzonte, una cosa è andare dall'altra parte. Come diceva un mio amico, una splendida frase, per cercare di limitare la nostra grande passione per l'autoinganno. E Jung ogni tanto diceva una cosa tremenda, apparentemente, dice: con certe persone bisogna lasciarle parlare per anni, finché non si stufano di raccontare delle assurdità a cui in realtà neanche loro credono. Passione per l'autoinganno. Allora abbiamo già detto del sogno, del gioco, della fantasia, cioè di una messa insieme delle due più forme del pensare, quella logica, senza coscienza, senza volontà non si va da nessuna parte, e l'altra, cioè figurale, narrativa, simbolica, quello che a me piace chiamare con un termine solo un po' bruttino, ma insomma che dà l'idea dell'insieme, la simbologica. Ma questo metodo, come vedete, è un metodo che parte dal vissuto, dalla biografia particolare di quell'individuo, che cerca di costruire un'interpretazione, addirittura una costruzione di una lingua comune, come se fosse un dialetto, un lessico familiare di quella coppia. Questo rispetta il punto di partenza dell'atomizzazione verso l'individuazione e nello stesso tempo lo prende come metodo, come strada che porta in là. Questo non significa affatto che allora si deve rimanere, se qualcuno lo fa si sbaglia, si deve rimanere in una sorta di, tutte queste, scusate, ma insomma, tutte queste sono peraltro anni che si sentono ripetute anche da gente intellettualmente molto seria, queste incredibili banalità che sono del genere, ma allora ci si guarda l'ombelico. questo qua è veramente, cioè non cogliere che più si affonda nella singolarità della persona, più proprio perché la singolarità della persona è già, è prima di tutto, come diceva oggi Mancini, è prima di tutto costituita, si può anche dirlo più tranquillamente e addirittura in modo basso, è costituita, sì, è costituita socialmente, è costituita dagli altri, è costituita dal mondo. Su questo vorrei, tanto siamo alle 3:30, quindi lascio perdere il resto, relazione, condivisione, fine durata, eccetera. Insomma, vi ho detto qualcosa, mi pare, comunque, della tecnica analitica. Volevo finire a proposito della questione ombelicale e a proposito della questione del sé, anche se Jung ha una particolare concezione del sé sulla quale adesso non mi attardo, non è neanche precisamente la mia, ma adesso non vi voglio tediare con le differenze tra me e questo grande pensatore, ma vi basterà questo: riflessioni teoriche sull'essenza della psiche. Il sé racchiude in sé infinitamente di più che un io soltanto, come dimostra da tempo immemorabile la simbologia. Esso è l'altro. Ieri abbiamo sentito dire in qualche modo da Marassi, eccetera, eccetera. Esso è l'altro. O gli altri, esattamente come l'io. Esso è l'altro, o gli altri, esattamente come l'io. L'individuazione non esclude, ma include il mondo. L'individuazione non ha nulla a che fare, l'esatto contrario del particolarismo, dell'egoismo, eccetera. Individuazione vuol dire diventare, come diceva oggi di nuovo Mancini, integri. Diventare, addirittura Mancini diceva che questa è, virgolette, la tendenza alla felicità. La compiutezza, la completezza, che ha a che fare con il senso. Questa è l'individuazione e questo significa metodo biografico. Metodo biografico è un'espressione mia. E cioè partire da questa individualità, ma proprio perché questa individualità, anche storicamente l'abbiamo visto, è il risultato ovviamente di ciò che è comune. È la forma nel quale oggi ciò che è comune è. E dunque, di nuovo, ripeto, niente a che fare con l'io contro l'altro, ma l'io, ma neanche il sé contro l'altro. Finisco con questa sempre citazione di Jung che dice un po' tutto quello che avevo da dire. All'uomo necessita un orizzonte, lo dice questo quando ha 85 anni. L'aveva già detto prima, ma è significativo che lo ripeta anche allora, e quindi sta anche praticamente per morire. In cui collocare all'uomo necessita un orizzonte in cui collocare la sua vita, e questo bisogno è soddisfatto quando ci costruiamo una visione del mondo che spieghi adeguatamente il significato dell'uomo nel cosmo. In altri punti avrà detto quando si arriva a un senso religioso, che non vuol dire confessionale ovviamente, dell'esistenza e o filosofico, ma nel senso di una filosofia che sia il portato e la direzione della propria esistenza, una visione che scaturisca, però non una visione che ci hanno raccontato, ma una visione che scaturisca nella nostra interezza, quello che si diceva prima sull'integrità psichica, cioè dalla cooperazione della coscienza con l'inconscio. Sarebbe molto da commentare anche su quello che ha detto Mancini oggi, il senso di essere creature o di essere nel dono o di essere nel ricevere, ma questo è proprio della dinamica stessa della psiche. Chi cerca dopo un lungo lavoro di assimilare e integrare i contenuti del cosiddetto inconscio, significa che si è reso disponibile a ciò che non controlla, non dirige e neppure ha pensato, ma che cerca di integrare e assimilare, e che gli viene da qualcosa che lui non controlla. È al di là del suo io, è appunto un altro centro, che tiene conto dell'inconscio e quindi del mondo e quindi degli altri. La mancanza di significato impedisce la pienezza della vita, pienezza, felicità, ne avevamo parlato prima, ed è pertanto equivalente alla malattia. La mancanza di significato impedisce la pienezza e pertanto equivalente alla malattia. Il significato rende molte cose sopportabili. Forse tutto. Grazie per l'attenzione.